Vi saluto voi tutti nel nome prezioso del nostro Signore e do il benvenuto a voi tutti. Siete venuti in gran numero e io penso che abbiamo noi tutti uno stesso desiderio e di ricevere e ancora di più di quello che Dio ci ha preparato. Per questo siamo riconoscenti al Signore. Prima vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per la grazia e la fedeltà, per tutto quello che Tu hai fatto in noi. Ti ringraziamo per la Tua santa parola che ci hai dato, ma ancora di più Tu l'hai data, l'hai rivelata, o Signore, e la metti alla luce e così brilla come una luce in un luogo oscuro. Ti ringraziamo, Signore, e ti chiediamo, rimani nel nostro mezzo, facci grazia in ogni cosa, che possiamo stare attenti e possiamo lodarti e darti la gloria per questo. Amen. Ci sediamo. Prima che leggo una parola dalla scrittura, mi hanno chiamato fratelli che ci mandano i saluti, voi tutti o noi tutti che siamo qui, e ci augurano la benedizione di Dio. Ci sono alcuni che ascoltano via internet e che sono partecipi a quello che Dio fa e si rallegrano di quello che Dio ci dirà e si rallegrano di partecipare così come noi alla parola di Dio. I saluti vengono dalla Moldavia, da Uzbekistan, dall'Ucraina, dalla Russia. E poi c'è una richiesta di preghiera particolare, dobbiamo ricordarci di lui e chiedere che Dio lo tocchi e che lo guarisca, e questo lo faremo quando preghiamo insieme. Adesso voglio leggere un salmo molto conosciuto, Salmo 1, noi tutti lo conosciamo molto bene, e nonostante sempre bene di sapere, di riconoscere che Dio ci parla per mezzo della Sua parola, per mezzo dei salmi, così come ha lasciato scrivere per mezzo del Suo Spirito queste parole, e queste ci sono rimaste come scrittura, e possiamo ringraziare il Signore che possiamo leggerle. Il salmista dice: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli scarnitori. E poi è molto, molto importante per noi, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. E prosperiamo o noi, ma come diciamo nel versetto 2, ma il cui diletto è nella legge del Signore e medita giorno e notte sulla sua legge, allora a quello prospererà. Il salmista dice: sarà come un albero piantato vicino a ruscelli. Che cosa vogliamo di più? Abbiamo l'acqua della vita, siamo piantati lì affinché per mezzo della grazia di Dio possiamo, ci può riuscire di poterlo servire e ringraziarlo. Adesso vogliamo alzarci e ringraziarlo e anche mettere la richiesta di preghiera davanti a Lui. Signore, ti ringraziamo per la Tua grazia, la Tua fedeltà, ti ringraziamo che hai fatto tante cose in noi e Tu ti confermi come lo stesso ieri, oggi, in eterno. Tu sei nel nostro mezzo, Signore, tu vedi il nostro desiderio. Noi abbiamo un solo desiderio, Signore del cielo, che la Tua parola in noi possa prendere posto, che possa prendere posto nel nostro cuore, che meditiamo su questa parola giorno e notte, affinché noi possiamo prendere dall'acqua della vita e tutto ci possa riuscire a gloria e lode del Tuo nome. Ti preghiamo anche per la richiesta di preghiera, Tu sai di cosa si tratta. Tocca adesso il fratello lì dov'è, benedicelo e ti ringraziamo che Tu già l'hai fatto. Al nostro Signore diamo la gloria. Amen. Potete sedervi? Abbiamo diviso questi fogliettini e cantiamo adesso insieme il cantico Se camminiamo col Signore.
Thank you.
Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà, che noi possiamo seguirti e possiamo aver fiducia in te, perché le tue parole hanno validità eterna. Ti ringrazio con tutto il cuore, Signore, che la tua parola è la nostra lampada ai nostri piedi nella via in questo mondo di tenebre. Ti ringrazio di cuore e ti chiediamo che tu ci benedica. Siamo venuti, Signore, per ricevere quello che tu ci hai preparato. Ti ringrazio di cuore per questo. Amen. Cantiamo ancora: vieni dall'alto, vieni. E ancora questo è... E ancora tu. Potete sedervi. Anche io voglio dare il benvenuto a voi tutti nel nome meraviglioso del nostro Signore. Auguro a tutti la benedizione di Dio di cuore. Sono venuto in questo fine settimana con un grande aspettativa. Sono convinto che il Signore a ognuno darà quello che hanno bisogno. Ai perduti la salvezza, agli ammalati la guarigione, a noi tutti rivelazione per mezzo dello Spirito Santo, che ci possa condurre più profondamente nel piano di salvezza del nostro Dio. Abbiamo ricevuto tante chiamate, 6 chiamate dal Cile, dal Sud America, dall'Asia, dall'Africa, dappertutto. Il fratello Graf manda i saluti, il fratello Wallström, il fratello Stefano Centon, il nostro fratello David a Palermo. Tutti lasciano i saluti di cuore. Il fratello John da Bucarest manda i saluti particolari. Abbiamo un gruppo dalla Romania oggi qui. Tutti quelli che sono dalla Romania potete alzarvi per un momento. Chi è dalla Romania oggi? Guardate un po', un bel numero. Anche il nostro fratello Daniele è qui, uno dei fratelli che Dio usa molto. Dio benedica il fratello Daniele, Dio vi benedica voi tutti nel nostro mezzo. Poi voglio domandare chi è ancora qui nuovo o per la prima volta qui. Vediamo chi è qui per la prima volta. Benvenuto, benvenuto, benvenuto. Benvenuti i nostri amici dalla Polonia. Dio vi benedica particolarmente nel nostro mezzo. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Poi voglio sapere quanti sono dalla Cecoslovacchia qui. Alzatevi. Guardate un po', gli uni hanno viaggiato per 1200 chilometri, gli altri 1600 chilometri per essere qui, per ascoltare la parola di Dio in questo luogo, e questo ci mostra che la promessa va a compimento, che Dio manderebbe una fame della sua parola, una fame non di pane, una sete non di acqua, ma di ascoltare le parole di Dio. Dio vi benedica. Noi siamo riuniti da tutta l'Europa e magari anche da altre parti del mondo. Dio ci benedica qui e Dio il Signore voglia benedire tutti quelli che ascoltano e vedono, che sono partecipi con noi, come il fratello Smith lo ha già menzionato, in tutto il mondo. A febbraio sono stato a Singapore, in Thailandia e in Burma, particolarmente quando i fratelli mi hanno detto che noi partecipiamo alle vostre riunioni, loro ascoltano e vedono. Questo era per me una benedizione, di sapere che Dio ha dato questa opportunità, questa possibilità. Che cosa è scritto in Genesi 1? Da adesso all'uomo potrà fare ogni cosa, tutto quello che gli uomini hanno scoperto, particolarmente negli ultimi 130 anni, dal carro col cavallo fino alla luna. e lo sviluppo vogliamo prenderne anche noi, impossessarci di questo. Adesso a tutti, in tutto il mondo, in tutti i popoli, in tutte le lingue, vogliamo salutarli di cuore e augurare a tutti la benedizione di Dio. Per me l'aprile è un mese sempre particolare e il 2 aprile è un giorno sempre particolare. Era mercoledì 46 anni fa, quando per la prima volta ho ascoltato la voce del Signore, ho ricevuto l'incarico di andare da città in città per annunziare la sua parola, per dividere il cibo spirituale, per spartirlo. E questa settimana l'ho utilizzata per guardare indietro, quello, per vedere quello che in questi 46 anni è successo dappertutto, in tutto il mondo. Molto è venuta nella mia mente, particolarmente in collegamento col ministero del fratello Branham. Io lo dirò sempre, era condotto così da Dio, che io dall'inizio potevo essere partecipe di quello che Dio fa attualmente nel presente. Questo vuol dire per me che va indietro fino all'anno 1949, quando per la prima volta ho sentito dire il nome Branham in Amburgo, nella conferenza pentecostale. Poi vennero gli anni 55 fino al 65, dove ero partecipe direttamente al suo ministero, alle prediche, e poi venne naturalmente anche il periodo della distribuzione del cibo spirituale. E adesso guardiamo indietro a tutti questi anni in cui il seme prezioso della parola in tutto il mondo è stato seminato, è uscito fuori, ha portato frutto non soltanto in Europa ma anche in tutto il mondo. Poi ci sono le particolarità di quello che riguarda la dipartita del fratello Branham, fratelli e sorelle. Era un venerdì, un 24 dicembre 1965, già l'ho menzionato qui e lo dico oggi anche davanti a Dio e a voi tutti. Io ho visto il fratello Branham il 24 dicembre 1965 in una nuvola di luce. L'ho visto salire in quella nuvola, innalzarsi con questa nuvola. Non sapevo nulla della sua dipartita. Non sapevo come dovevo ordinare questo, ma poi quando ho ascoltato che era andato a casa, sapevo allora come dovevo ordinare questo. Dio non soltanto nel passato ha operato, Dio è lo stesso ancora oggi. E sinceramente, se oggi il soprannaturale operato di Dio non ci sarebbe, se avremmo soltanto il ricordo di quello che successe nel Vecchio, nel Nuovo Testamento, nel passato, che parte potremmo avere oggi noi di quello che Dio fa attualmente, quello che è grande in mezzo al popolo di Dio, e sussisteva sempre che la hanno ricevuto sempre la rivelazione di Dio per sapere quello che succede attualmente, per essere partecipi di questo. In Zurigo, domenica scorsa, ho trattato di parlare di questo e di portarlo così affinché si potrebbe capire, che sarebbe comprensibile. Quando guardiamo nel Vecchio Testamento, Dio aveva un Abramo a cui diede le promesse, anche la promessa dopo 400 anni, la tua discendenza la libererò dalla servitù. Poi ha avuto un Mosè che poteva riferirsi alla promessa e che la vide adempiersi, e Dio apparse a Mosè e la promessa fu compiuta. Poi ha avuto Dio un Giosuè per portare la promessa a compimento, affinché non salto ci sarebbe stata la chiamata fuori, ma anche l'entrata poteva succedere. Poi Dio ha avuto un Elia e ha avuto anche un Eliseo. Quello che mi commuove tanto è che quando io leggo il Nuovo Testamento, l'inizio del Nuovo Testamento, e posso vedere il compimento del Vecchio Testamento e posso vedere in che modo meraviglioso Dio ha vegliato sempre sulla sua parola per portarla a compimento. Poi ho le 24 profezie del Vecchio Testamento, l'ho scritto qui, le promesse che negli ultimi 24 ore sono successe col nostro Signore, si sono adempiute alla croce. Zaccaria 11, 12, che lui per 30 denari d'argento sarebbe stato venduto o tradito. Matteo 28, 14, Salmo 55, 14, che lui dai suoi amici sarebbe stato tradito. Giovanni 13, 8, Matteo 26, 47. Poi vengono i 30 denari di nuovo, poi viene Isaia 11, 13 e Zaccaria 13, 7. Il compimento Matteo e Marco. E poi, come nel Salmo 109, i falsi testimoni, e compimento Matteo 26, 59, tutto viene, si può vedere dove era scritto nel Vecchio Testamento e dove nel Nuovo Testamento si sono compiute, perfino che è stato colpito e che gli hanno sputato, che Isaia 56, Matteo 26, che stava davanti agli accusatori senza aprire la bocca, Isaia 53, qui ci sono tutti i passi biblici su quello che il nostro Signore e Redentore nella via della croce, e poi nella croce, sulla croce gli è successo, fino all'espressione Salmo 22, già all'inizio: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Matteo 27, 46 e anche gli altri passi paralleli negli altri Vangeli che gli mischierebbero tutto era scritto e che nessun osso in lui sarebbe stato rotto. Salmo 43, che lui sarebbe stato forato. Salmo 22, Giovanni 19, 43, tutto era scritto, tutto è scritto, che perfino che sarebbe, avrebbe la sepoltura fra i ricchi. Isaia 53, 9, Matteo 27, 57 fino a 60. Per me è qualcosa di meraviglioso che tutto il piano di salvezza di Dio è comprensibile, che noi possiamo capire questo, vederlo, che abbiamo le promesse nella Sacra Scrittura e che possiamo vedere il loro compimento, non soltanto quello che riguarda il passato, e possiamo ordinarlo con l'aiuto di Dio, ma anche nel nostro tempo abbiamo ricevuto la grazia da Dio, che quello che succede possiamo ordinarlo biblicamente. Se siamo sinceri, chi non conosce la Sacra Scrittura non può ordinare nulla in modo biblico, nemmeno quello che nel campo religioso succede attualmente. Immaginatevi un po', anche le chiese libere si gioiscono che non vengono più viste come sette o comunità di altra fede, che sono andate un po' via dalla Bibbia, e poi viene messo l'argomento, perché abbiamo la stessa confessione di fede come la Chiesa Cattolica Romana e anche la Chiesa Evangelica Ortodossa, quindi sono riconosciuti, si sentono ricevuti nel grembo della madre, e se uno investiga la scrittura, particolarmente Apocalisse 17, è quello che appartiene ancora a queste fratelli e sorelle, allora viene dolore al cuore. E lo dico sempre, l'ultimo eletto deve uscire fuori prima che venga l'unione di tutti loro. Quello che è di più nuovo che dicono adesso, Martin Lutero deve essere fatto santo, e tutto quello che è in cammino, in viaggio, in preparazione, per noi è incomprensibile, e nonostante nella profezia biblica è stato predetto chiaramente, la grande ferita viene sanata e tutto il mondo si meraviglierà, e tutto questo succede davanti ai nostri occhi. Poi abbiamo particolarmente lo sguardo su Gerusalemme, quello che succede lì. Oggi non vogliamo avvicinarci a questa cosa, ma lo dico ancora una volta, ci sono tre cose che noi dobbiamo ricevere rivelati da Dio e in cui dobbiamo essere condotti. Prima, l'originale annunzio dell'Evangelo di Gesù Cristo. La seconda parte è l'insegnamento, che noi nell'insegnamento siamo condotti, veniamo condotti in tutta la dottrina degli apostoli, così come l'hanno ricevuto dal nostro Signore, come il nostro Signore l'ha voluto. E come terzo, la parte profetica, che non soltanto leggiamo Abbiamo la parola profetica, ma che noi veramente l'abbiamo, la parola profetica, che noi veramente riceviamo la rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. Non c'è bisogno di nessuna interpretazione, ma rivelazione ne abbiamo bisogno. Senza rivelazione non succede nulla. Poi nel mezzo del messaggio divino abbiamo grande difficoltà con fratelli che prendono citazioni del fratello Branham senza rispettare la Bibbia e fanno le differenti dottrine da questo. Io sono convinto che il fratello Branham era il profeta promesso e sono convinto che lui è stato mandato da Dio per ricondurci al Signore, alla parola, per ricondurci davvero all'inizio e non per fare una nuova corrente di fede con nuove dottrine. La mia convinzione è che un vero profeta porta la vera parola di Dio e questo in armonia con tutti i profeti e apostoli che Dio ha mandato. E per questo è necessario di prendere tutto e riportarlo nella scrittura e non togliere nulla dall'insieme, ma lasciarlo dove appartiene e viene rivelato da Dio. Oggi abbiamo avuto una conversazione sulle 70 settimane di Daniele. Lo dico brevemente, poi passiamo alla Sacra Scrittura. Il disegno dalla mano del fratello Branham che ho portato dall'America, ho fatto fotocopia e questo lo manderò al nostro caro fratello. Che cosa voglio dire con questo? Magari devo essere più chiaro. La Chiesa con le 70 settimane di Daniele non ha niente a che vedere con questo. Il tempo della Chiesa è dalla 69esima settimana fino alla 70esima settimana, diviso nei primi sette e poi le 62 settimane e poi dopo questo l'unto doveva essere ucciso e questo è successo alla croce del Golgota e poi rimane una settimana e questa ultima settimana d'anni, gli ultimi sette anni, è molto chiaro, la prima parte per i due profeti, secondo Apocalisse 11, dove i due profeti, tre anni e mezzo, parleranno in modo profetico e sotto il loro ministero verranno chiamati fuori 144.000 e suggellati. E poi nell'Apocalisse 14 sono nel Monte Sion col sorgello di Dio nella loro fronte. La seconda parte è la grande tribolazione secondo Apocalisse 13 dove i giudei per tre anni e mezzo saranno perseguitati. Per compiere la seconda parte del quinto suggello, perché quelli che sono stati uccisi, gli è stato detto, aspettate, abbiate pazienza finché i vostri conservi ricevono la stessa morte come voi l'avete ricevuta. Tutto si può vedere chiaramente, ordinato in modo biblico è divino, non c'è motivo di diventare nervosi in qualche modo. Quindi noi ringraziamo Dio con tutto il cuore. E questo lo posso dire anche qui chiaramente. Nessuna volta non ho avuto mai una propria convinzione, l'ho portata nel regno di Dio. Dall'inizio, dal primo giorno, quando ho ascoltato il fratello Branham, io in quel tempo portavo la Bibbia già sotto il braccio, ero convinto che conoscevo la Bibbia, ma da quel giorno sapevo che Dio conduce nella sua parola e che la mia conoscenza non vuol dire proprio nulla, ma il rispetto davanti alla parola di Dio mi era stato messo nel mio cuore. Magari per dire ancora questo, in riferimento a tutti i fratelli che hanno cominciato magari 10 o 20 anni dopo, tutti i fratelli devono lasciarsi dire che Dio ha un piano, e questo piano non l'ha fatto ieri o l'altro ieri, ma prima che incominciava il tempo. E noi tutti siamo una parte di questo piano divino, siamo diventati parte di questo. Dico ancora su questo, quando è stato fatto nel 79 un tema particolare, perché c'erano delle citazioni del fratello Branham e si voleva dire che nel 77 sarebbe andato tutto alla fine. Allora il fratello Frank doveva dire: ascoltate, nel libro Le sette epoche della Chiesa, nella pagina 300 e qualcosa, è scritto così e così, ma questo non è venuto dalla bocca del fratello Branham, ma dalla penna di Lee Vail, lo scrittore di questo libro, perché lì è scritto effettivamente che nel 1977 tutti i sistemi, tutti i regni della terra sarebbero finiti e che il regno millenario avrebbe incominciato. Oggi mi posso ricordare molto bene dal mio amico di Tucson, che nell'ultima visita non mi ha salutato quando ho partito, ha rifiutato di darmi la mano perché dall'Olanda a Krefeld nell'autostrada gli dissi: amato fratello, l'anno 1977 verrà e passerà senza che succeda proprio nulla. E questo era troppo. Allora lui divenne serio e disse: stai attento, Branham è un profeta, e quando un profeta dà una profezia, allora quello che lui dice è quello che lui dice come una profezia. Andò a Rotterdam al fratello Van der Stel con le tre figlie, con tutta la famiglia, senza salutarmi, con alcune parole non molto eleganti, perché potevo dirlo in quel tempo, perché domenica 1976 venne la voce potente del Signore: mio servitore, vai nel terreno accanto e consacramelo. Nel trascorso di questi anni ho dovuto sopportare molte cose, molte incomprensioni sono venute fuori e nessuno ha corretto nulla. Tutto è rimasto così com'era. Fratelli e sorelle, non possiamo permettere che viene insegnato qualcosa che non è in armonia con la parola, con la scrittura, e quando la scrittura dice tempo e ora non lo sa nessuno, giorno e ora non lo sa nessuno, non ho bisogno di dire l'argomento, ma l'anno non è scritto che nessuno potrebbe saperlo. Questo era l'argomento. Giorno e ora è scritto, non lo sa nessuno, ma non è scritto che nessuno sa l'anno. Questo era troppo per me, ho avuto delle lotte per questo, e io ringrazio Dio che non sono dipendente da nessun uomo, che posso annunciare la parola di Dio. È la parola che non ritorna a vuoto, no, non è il messaggero, ma il messaggio è quello che è importante. In Isaia 55 non è scritto il messaggero non ritornerà a mani vuote indietro, ma la parola che esce dalla mia bocca, la parola non ritornerà a vuoto, ma compirà per quello che Dio l'ha mandato. Il popolo di Dio dappertutto nel mondo ha il diritto, la parola divina, di ascoltarla in chiarezza e in verità, senza nessuna interpretazione. Vi do un altro esempio. 76 volte il fratello Branham disse ci sarà luce nel tempo della sera, ma la parola di Haggai 14:7 si compirà nel contesto così come è scritta, e nonostante sappiamo che noi nel tempo della sera, nel giorno della salvezza, abbiamo ricevuto la grazia di passare dalle tenebre alla luce, e la luce non ci ha abbagliato, ma ci ha illuminato la via per cui dobbiamo andare. Quindi mettiamo tutto al loro posto, così come Dio l'ha predestinato. Quello che ancora mi commuove è che all'inizio del Nuovo Testamento, l'ho già menzionato, è molto importante il passaggio dal ministero di Giovanni il Battista al ministero del nostro Signore, e poi il passaggio alla Chiesa che era predestinata per proseguire il servizio, il ministerio, per essere luogo di rivelazione di Dio sulla terra, secondo la parola, dovunque io metterò il mio nome e lo rivelerò, verrò e mi rivelerò a voi e vi benedirò. Per mostrarvi questo dalla Sacra Scrittura, dall'Evangelo di Matteo, capitolo 3, in che modo abbiamo il passaggio, dal Vecchio al Nuovo Testamento e poi dagli Evangeli agli Atti degli Apostoli. Leggiamo da Matteo capitolo 2, dal versetto 1. Scusate, Matteo 3, dal versetto 1. In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Andiamo un capitolo più avanti e qui abbiamo quello che il nostro Signore disse per primo e poi annunziato: ravvedetevi perché il regno di Dio e il regno del cielo è vicino. E se andiamo in Atti 2, ravvedetevi e ognuno di voi si lasci battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Un'armonia, un'armonia completa. E per quanto riguarda il nome del Signore particolarmente, se in Gioele 3,15 è scritto: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. E lo stesso è scritto in Atti 2,21. Lo stesso è scritto in Romani 10,13. Chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. L'accento viene messo nel nome. E perché nel nome? Perché è scritto: tu lo chiamerai Gesù, perché lui salverà il suo popolo dai loro peccati. Adesso dico questa parola a tutti quelli che non hanno consacrato la loro vita ancora a Dio, una conversione include che prima ci vediamo come perduti, separati da Dio, senza speranza in questo mondo, e che lo Spirito di Dio viene su di noi e che ci convince di peccato, del giudizio, e che sotto l'annunzio della parola di Dio lo Spirito di Dio può operare e che ci può condurre al ravvedimento, e così possiamo chiedere al Signore perdono per ricevere anche il perdono personalmente. In questo fine settimana sono convinto, sono venuto con la profonda convinzione che Dio ci darà tutto quello che Lui nella Sua parola ha promesso, che può diventare realtà divina in noi tutti. Negli ultimi tempi abbiamo parlato perché il sangue dell'agnello, perché doveva essere sangue che è stato sparso, perché la vita dell'anima, la vita del corpo è nel sangue, e dall'inizio sono stati portati dei sacrifici, e perché la seduzione venne dal campo animale. Gli animali nel Vecchio Testamento sono stati dati come olocausto, come sacrifici per il peccato. Il loro sangue non poteva berlo nessuno. L'uomo aveva abbastanza problemi col suo sangue, non aveva naturalmente bisogno del sangue animale. Ma nel Nuovo Testamento, particolarmente in Giovanni 6, particolarmente il nostro Signore dice sempre e sempre: se voi non mangiate la sua carne e bevete il suo sangue, se lo fate avete vita eterna, perché ha messo tutto in modo simbolico. E ha potuto darlo in modo simbolico, che noi dobbiamo riceverlo completamente così come ci è stato dato. E cos'è il collegamento? Che la schiera comprata col sangue, la vita che era nella vita dell'agnello di Dio, la riceve. E questo successe a Pentecoste, nel Golgota. E successe la riconciliazione, e grazia è salvezza, Pentecoste, per lo spargimento dello Spirito Santo, venne la vita divina nei redenti. E questo è molto molto importante, non una nuova idea, una nuova dottrina, ma la vita che era nel sangue, e di lui è scritto, in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e di lui è scritto, lui è il vero Dio e la vita eterna. Tutto è scritto. La mia convinzione è oggi che il Signore in queste riunioni farà qualcosa di molto particolare in noi, che oggi e domani dalla Sacra Scrittura ci può essere messo davanti agli occhi quello che effettivamente ci è stato dato da Dio per mezzo della redenzione, che nel Vecchio Testamento la redenzione è stata annunziata, è diventata realtà divina, così certamente come il sangue dell'agnello è stato sparso, così certamente siamo noi redenti e così sicuramente abbiamo ricevuto la vita eterna per mezzo della fede in Gesù Cristo nostro Signore. Ma adesso deve essere manifestato questo, deve manifestarsi. Adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. E poi non più propria volontà, Signore, ma tu, quello che vuoi tu, Signore. Il nostro Signore dice: chi vuole fare la volontà di Dio, allora deve vedere se questa dottrina viene da Dio. Il proprio io, il nostro proprio volere, vogliamo darlo alla morte e morire con Cristo per essere crocifissi con Lui per mezzo del battesimo essere seppelliti e per camminare in una nuova via, per venire di nuovo al soprannaturale. Voglio leggere dall'Evangelo di Giovanni 1, i versetti 31 fino a 34, Giovanni 1, 31 fino a 34. Qui abbiamo la testimonianza di Giovanni il Battista. Giovanni 1, 31. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Qualcosa di meraviglioso. Io non lo conoscevo, non abbiamo parlato mai l'uno con l'altro, tu fai questo, io faccio quello. No, non lo conoscevo, ma colui che mi ha chiamato, che mi ha mandato, ha parlato con me. Nel versetto 32 leggiamo ancora: Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui, mandato, e poi visto come è successo il soprannaturale. E in collegamento con questo, nel versetto 33 viene detto: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ancora una volta dice l'uomo di Dio: io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: uomini, servitori di Dio hanno ricevuto delle indicazioni, hanno avuto ricevuto promesse per il loro ministero, e quello che gli è stato detto l'hanno vissuto e l'hanno visto, com'era con Mosè, com'era con i profeti, com'era col fratello Branham. Il soprannaturale appartiene semplicemente al ministero di un uomo di Dio. Uomini di Dio hanno ascoltato la voce di Dio, e se guardano il Vecchio Testamento, quante volte Dio il Signore ha parlato. Fratelli e sorelle, noi crediamo di cuore che il fratello Branham ha ricevuto delle indicazioni, quello che doveva fare, come dovevo farlo, e Dio l'ha usato e il messaggio, per portare il messaggio, affinché noi possiamo essere inseriti nel piano di Dio. Ma il più grande profeta, sì, il nostro Signore ha annunziato la parola in quel tempo e i scribi non l'hanno creduto e non gli è stato rivelato. La parola predicata deve essere collegata con la fede, perché solo colui che crede ha il collegamento con Dio, l'accesso a Dio in modo soprannaturale per mezzo dello Spirito Santo. E poi si compie sempre di nuovo: carne e sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nel cielo. Veniamo a Romani 1. Qui l'uomo di Dio prima si è presentato e poi ha entrato in quello che era sul suo ministero, che si riferiva al suo ministero. Romani 1, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Messo a parte per il Vangelo, per annunziare il Vangelo di Dio. E poi lui ci dice come è venuto a noi il Vangelo di Dio per annunciarlo, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Se oggi chiamiamo tutti i scribi della terra e gli diciamo: dove i profeti, per favore diteci dove hanno detto nel Vecchio Testamento, hanno promesso, dove per mezzo del Vangelo di Gesù Cristo doveva essere annunziato. Fratelli e sorelle, tutto è fondato sulla rivelazione. L'uomo naturale non può ricevere le cose dello Spirito. E tutte le promesse sono spartite nella parola di Dio, che solo per mezzo dello Spirito Santo possono essere vedute e trovate. Poi Romani 1, e questo mi rallegra di cuore, Romani 1, qui si parla della forza di Dio, della potenza di Dio. Versetto 16 e 17: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E poi va ancora più avanti, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Veniamo a quello che è successo alla croce del Golgotha, anche riferendoci alla cena del Signore, che noi con tutto il cuore, nella fede, lo riceviamo, che una volta per sempre abbiamo la certezza di fede per mezzo dello Spirito, secondo la parola della Scrittura, il suo Spirito testimonia al nostro spirito che noi siamo diventati figlioli di Dio. La fede vivente, che così certamente come il sangue del nuovo patto è stato sparso, così come Dio era in Cristo, così siamo stati noi redenti. Il nuovo patto è valido, i nostri peccati sono stati perdonati, la nostra colpa coperta, e la lettera accusatrice è stata strappata. Questa realtà divina, il nemico naturalmente deve accusare. Lui viene mostrato come accusatore dei fratelli. Che cosa vuole accusare? Che scrive Paolo in Romani 8. Chi vuole accusare gli eletti di Dio? Cristo è colui che li giustifica. Chi li vuole condannare? Puoi tu cambiare qualcosa nella tua vita? Posso cambiarlo io? È scritto, beato l'uomo i cui peccati sono perdonati, la cui colpa è stata coperta. Beato l'uomo in cui nel suo spirito non c'è falso. Uomini che sono nati di nuovo una speranza vivente. In Giovanni 3,16 è ancora scritto, quindi Dio ha tanto amato il mondo, non solo per noi, ma dappertutto nel mondo, voglio dirlo, io spero che il mio giudizio non è troppo duro. Ci sono uomini in tutti i paesi della terra che parlano del profeta, del messaggio, che non sanno che cosa è conversione, che non sanno che cosa è ravvedimento, che non sanno quello che è pentirsi. Parlano del messaggero, del messaggio, ma non parlano che il vecchio uomo non è stato crocifisso. Non possono dare testimonianza che il nuovo uomo è fatto secondo la giustizia di Dio e è risuscitato con Cristo a una nuova vita. Fratelli e sorelle, deve diventare realtà divina nella nostra vita. Se penso a Isaia 53 versetto 1, il capitolo nel Vecchio Testamento dove tutta la via del nostro Signore viene descritta fino alla croce, dove Lui diede la sua vita per sacrificio per noi. In questo capitolo è scritto chi ha chi ha creduto il nostro messaggio. È semplice di parlare del messaggero e di quello che in Isaia 53, in collegamento con quello che è scritto sul messaggio, non viene menzionato. Il messaggio di Dio incomincia quando diventa potenza di Dio in noi, cioè che noi veniamo crocifissi con Lui, il crocifisso, e che il nostro vecchio uomo viene dato alla morte. Poi abbiamo, particolarmente in Romani 5, alcune indicazioni, e poi anche negli altri capitoli, che parlano del nostro Signore, descrivono la redenzione compiuta più chiaramente. In Romani 5, 18 e 19, dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Versetto 19, infatti, come per la disobbedienza, qui parliamo della disobbedienza e qui siamo nella radice del male, disobbedienza, incredulità, trasgressione, rattristare Dio fino al punto più massimo. Chi non crede a Dio lo fa, e chi trasgredisce la parola deve contare col giudizio di Dio. E qui è scritto ancora una volta, versetto 19, infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori. Sì, noi tutti, per questa disobbedienza siamo stati separati da Dio e abbandonati alla morte senza speranza in questo mondo. Ma poi nel Golgota per noi è diventato quello che è valido, e poi è scritto così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Tu non hai bisogno di avere una propria giustizia per te, non ce l'avrai, non ce la farai. Devi sapere, la redenzione è successa. Io non mi potevo salvare, non mi potevo aiutare, per questo il Signore doveva venire per aiutarci e salvarci. Qui in Romani 6, nel versetto 8, è scritto Romani 6, 8. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui. Questa è certezza. Siamo morti con Lui, così vivremo con Lui. Versetto 23 in Romani 6, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Queste sono parole di consolazione, di fiducia, parole che sono diventate realtà. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quante volte in tutto il mondo l'abbiamo detto, chi vuole vivere eternamente ha bisogno della vita eterna, e fratelli e sorelle, per favore, capitemi bene, è quasi insopportabile come tutta l'umanità viene condotta nell'errore. Tanti programmi non ci sono mai stati nella terra. Tutti hanno i loro programmi e la domanda si può fare. È Dio in questi programmi? Dov'è Dio oggi in presente? Dove Dio viene nella parola? Dove la sua parola viene davvero predicata? Dove opera nel cuore degli uomini? Dove? Leggiamo da Filippi 2, e fratelli e sorelle, quando a volte mettiamo in risalto che è importante di credere come dice la Scrittura, allora non è che lo facciamo per offendere gli uomini, ma per dire chi non crede come dice la Scrittura, allora non è collegato col piano di salvezza di Dio. Nel regno di Dio succede la volontà di Dio, nel regno di Dio le promesse della Scrittura vanno a compimento, e poi viene fede e obbedienza insieme. Fede e obbedienza appartengono insieme. E guardando il nostro Signore Redentore, scritto in Filippi 2, versetto 7, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso. Noi tutti sappiamo, senza approfondirci sul tema della divinità, ma in tutto il Vecchio Testamento, dall'inizio della creazione, dal giardino di Eden, il Redentore è stato il Signore. Ai profeti parlò, e per questo è scritto: oggi vi è nato Cristo, che è il Signore. Ma il Signore si è spogliato della sua gloria. Nel Vecchio Testamento non era figlio, come figlio è stato generato, e noi è stato rivelato qui come uomo, come Signore. Ha parlato in tutto il Vecchio Testamento e si è rivelato al suo popolo, perché il Signore nel Vecchio Testamento, in tutto il Vecchio Testamento, era la forma visibile del Dio invisibile. Il tema della divinità per noi tutte da un lato è importantissimo e anche preziosissimo, e lo posso dire con Paolo: in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo in Lui. Se si tratta della divinità, allora siamo a casa, allora sappiamo di cosa parliamo, allora sappiamo a chi crediamo, noi sappiamo in che modo si è rivelato e per quale scopo. Anche nel Nuovo Testamento, quando è mediatore, quando è avvocato, quando viene mostrato come leone o come agnello, lui è sacerdote, re e profeta, tutto nei connessi che appartengono alla Sacra Scrittura. ma su questo non vogliamo andare più da vicino. Abbiamo letto in Filippi 2, 7, nel versetto 8 è scritto: l'umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Siamo sinceri? Se non siamo crocifissi con Cristo, non puoi tu essere ubbidiente. Non si può, l'uomo naturale non si può sottomettere alla parola di Dio. Possiamo fare quello che vogliamo, soltanto il nuovo uomo, quello che è nato da Dio, ci unisce a Dio, ci collega a Dio. E per questo motivo, perché noi come uomini siamo andati perduti, il Signore della gloria ha preso forma di servo, come è scritto in Isaia 42, è scritto: il mio servo prospererà. Il Signore doveva diventare servo, doveva diventare ubbidiente prima che poteva pretendere da me, da te, l'ubbidienza. Lui doveva mettere alla prova, mostrare: sì, è possibile essere ubbidienti, sì, è possibile ubbidirgli. Lui l'ha vissuto prima di noi affinché noi sappiamo che anche per noi è possibile. Nella lettera agli Ebrei, in Ebrei 5, qui l'uomo di Dio ha esposto cose meravigliose. Ebrei 5, e qui particolarmente dal versetto 7, Ebrei 5, versetto 7: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. Non era qualcosa, non era un gioco, era realtà. Ha dovuto morire per noi tutti, per togliere il pungolo della morte. Ha dovuto andare per noi nel soggiorno dei morti, per vincere la morte, per risuscitare il terzo giorno. E qui è scritto: è stato esaudito per la sua pietà. E poi nel versetto 8: benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Dove imparerai tu l'obbedienza se tutto va così come tu vuoi? Quando tutto il mondo parla bene di te, o quando devi andare per delle prove? Nel suo corpo imparò a essere ubbidiente. Nel versetto 9: è reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Adesso la nostra obbedienza viene messa in evidenza. Prima è Lui ubbidiente, ubbidiente fino alla morte della croce, e poi viene la nostra obbedienza per tutti quelli che gli sono ubbidienti e autore di salvezza eterna. Quindi Il piano di Dio, la redenzione compiuta, è davanti a noi affinché noi dalla disubbidienza, dalle proprie vie, dalla propria volontà siamo riportati indietro e riceviamo il collegamento con Dio. E come dissi prima, il sangue dell'agnello è stato portato come sacrificio affinché noi riceviamo la vita che era nel sangue, la portiamo in noi. Lui il figliolo di Dio, noi i figlioli e le figliole di Dio. Lui il sommo sacerdote, il re, noi un popolo di sacerdoti e re per nostro Dio. In collegamento con questo leggiamo Ebrei 2, Ebrei capitolo 2 del versetto 10. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendere perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Per via di sofferenze, rendere perfetto. Adesso viene quello che è molto particolare. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Poi l'uomo di Dio si riferisce a Salmo 22-23 dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Leggiamo ancora il versetto 13: e di nuovo io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Potremmo leggere ancora più avanti e più avanti. Riepiloghiamo: è piaciuto a Dio nel nostro tempo il nocciolo della redenzione nel mezzo dell'annunzio, di metterlo nel mezzo dell'annunzio, non soltanto messaggio, ma Gesù Cristo, il crocifisso, il risuscitato, che è salito in cielo, che ha dato la promessa di ritornare e prenderci a casa. Chi prenderà a casa? Prenderà a casa la sposa come sposo, e della sposa è scritto in Apocalisse 19, e la sua sposa si è preparata. Quando noi parliamo del ritorno dello sposo, allora dobbiamo parlare della preparazione della sposa, della chiamata fuori. E lo dico ancora mettendo l'accento su questo, sottolineando questo. Il tempo è molto serio, a volte lo voglio scrivere in lettere maiuscole, è troppo tardi, e poi mi viene il pensiero soltanto per gli eletti, per tutti gli altri che vanno per le proprie vie, che, a cui Dio non può parlare, per cui la parola di Dio non vuol dire nulla. Dicono sulla parola quello che vogliono, sono sincero. Quando ho letto in internet che tutte le altre comunità nel cristianesimo si sentono bene perché sono riconosciuti dalle chiese mondiali, perché hanno la stessa confessione di fede niciana. Noi come Chiesa di Gesù Cristo abbiamo la confessione di fede apostolica, non che nel 1822 in un monastero venne trovata come insegnamento dagli apostoli e poi è stata pubblicata da un vescovo, ma la parola dall'inizio, originale, e questo è quello che Dio per mezzo del ministero del fratello Branham voleva operare per mostrare che la Chiesa alla fine deve essere lì dove era all'inizio, nell'insegnamento, nella vita, complessivamente in tutto come era all'inizio. E immaginatevi un po', non sembra possibile, così la dottrina della Trinità non è stata mai accettata da tutte le comunità come adesso viene fatto e viene lodata da tutti in questo tempo. E poi viene un uomo di Dio con autorizzazione divina, con compito divino, e annuncia che c'è un solo Dio che si è rivelato a Abramo, Isacco e Giacobbe, al popolo di Israele, e che 6.000 volte viene menzionato nella parola di cui è scritto: al di fuori di me non c'è nessun Dio, io solo sono Dio e nessun altro. E poi viene messo in risalto che l'unico Dio nel cielo come Padre e nella terra come Figlio si è manifestato nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo, per operare il suo piano di salvezza. Che cosa lì dovrebbe essere così impossibile? Dio l'ha voluto così e così l'ha fatto. È strano che tutti quelli che usano la formula Trinità la mettono all'inizio. Sembra quasi impossibile anche nelle chiese libere la formula nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo lo mettono già all'inizio. Non è scritto assolutamente nella Bibbia nessuna volta. È l'unica volta che la capiscono male. È scritto in Matteo 28 e lì è scritto: e battezzali nel nome. Prima i titoli Padre, Figlio e Spirito Santo è scritto chiaramente: e battezzali nel nome. E nessuno battezza nel nome, ma è scritto: battezzali nel nome, in cui Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo si è rivelato. E di nuovo vediamo, è tutto grazia, è tutta rivelazione, e sulla rivelazione non si può discutere, sulla rivelazione non si può litigare, o ci viene rivelato oppure non ci viene rivelato. Prima l'abbiamo detto, tu lo chiamerai Gesù e lui salverà il suo popolo dai peccati, da ogni peccato, ogni preghiera, ogni annunzio, tutto quello che noi facciamo in parole o in opere, lo facciamo tutto nel nome del Signore Gesù Cristo, perché questo è il nome del patto del Nuovo Testamento in cui Dio si è rivelato a Noè. In collegamento con questo, lasciatemi mettere l'accento su questo, che noi dobbiamo ringraziare Dio che Lui da tutte le differenti chiese, paesi e denominazioni ci ha chiamati fuori e ancora chiama fuori in tutto il mondo, così che la schiera eletta viene completata e il Signore può ritornare per prenderci a sé, così come Lui l'ha promesso. E adesso, per passare alla Santa Cena, la Santa Cena è una cena al ricordo, al soffrire, al morire del nostro Signore, che lasciò colpire il suo corpo, che lasciò inchiodare il suo corpo alla croce. In questo corpo noi abbiamo peccato e Lui tutte le colpe che noi avevamo in questo corpo li ha preso nel suo corpo, tutti i dolori che ci potevano venire su di noi li ha presi su di sé. Sapete perché? In Isaia 53 è scritto: non aveva bellezza, nessuno voleva più vederlo. È scritto: lui era ferito per i nostri peccati, colpito per le nostre malattie, il castigo era su di lui affinché noi abbiamo pace. Quindi Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo per tutti i figlioli e figliole di Dio, l'ha dato per redenterci e per grazia, per farci figliole e figliole di Dio. Quando celebriamo la Santa Cena, allora pensiamo in modo particolare a quello che è successo per noi alla croce del Golgota. Io e te, noi dovevamo essere lì, noi eravamo separati da Dio, senza speranza in questo mondo, e Lui, il Redentore, l'Agnello di Dio, prese il tuo e il mio posto, e questo è valido. Il Dio non ti può più colpire, Lui non può vedere più peccato in te, non può accusarti di nulla, la lettera accusatrice è strappata, e quando il nemico vuole accusare, questo non può farlo. Non vi mettete con queste cose, il nemico non ha nessun diritto, lui sì lo fa, accusa, ma la lettera accusatrice è strappata, la colpa è stata pagata, il peccato è passato, noi siamo figlioli e figliole di Dio, inaccusabili, intoccabili per la grazia di Dio, per quello che alla croce del Golgota è stato compiuto, e questo ci rallegra. E poi abbiamo ancora un pensiero che dico per tutti quelli che in tutto il mondo che pretendono di credere il messaggio o la scrittura e che celebrano la Santa Cena in modo non buono, con 48 bicchieri e invece di un calice. Oggi l'ho portato di nuovo e ho pensato a questo, così si vede quello i bicchieri della Santa Cena, della Santa Cena, e così si vede in tutte le chiese, anche in quelle del messaggio. E questo è così perché nel 1959 un evangelista molto conosciuto, che ha parlato anche del fratello Branham di Oklahoma, che a cui appartiene una gran parte della città, a cui appartiene un'università, un ospedale, era a Francoforte, e in quella riunione sono stato anche partecipe anch'io nel 1959, l'aveva organizzata un Vesla, un certo Vesla. Allora quest'uomo era avanti, aveva un vassoio così, con questi bicchierini, l'ha alzato e disse: Dio mi ha rivelato come la Santa Cena deve essere celebrata. Voi potete immaginare quello che succedeva in me. Già in quel tempo conoscevo le cose di Dio e la sua parola. Tutti gli altri hanno preso in una tabletta c'erano dei pezzettini di pane, ma proprio piccolissimi, le briciole, e ognuno doveva prendere in una mano queste briciole e dall'altra mano il bicchiere e aspettare, e tutti dovevano aspettare finché l'uomo lì avanti dava l'ordine: adesso potete mangiare. E tutti dovevano aspettare finché l'uomo lì davanti dava l'ordine: sì, adesso potete tutti bere. Potete immaginare quello che succedeva in me. Io ero molto triste, io non avevo altra scelta di lasciare passare questo davanti a me, ma il pensiero che adesso come possono uomini che pregano per gli ammalati e dicono: io sento la forza di Dio nella mia mano destra. Che cosa ha sentito quando disse che questo gli è stato rivelato da Dio? Per noi questa è la parola rivelata. La volontà di Dio rivelata. Ma questo era anche il tempo in cui Dio ha aperto i miei occhi, che molti vengono nel nome del Signore, di cui viene detto che alla fine del tempo sarebbe così. Molti verranno nel suo nome, da lì riconobbi io la differenza, magari non tutto subito, ma poi l'ho riconosciuto molto più chiaramente la differenza fra il ministero del fratello Branham e di altri fratelli che avevano anche un ministero ma non avevano una chiamata diretta e che non avevano un compito particolare ricevuto da Dio. E così divenni più saldo nella parola della verità, fondato su questo, perché dall'inizio mi era stato dato di dare ragione a Dio e di prendere la parola di Dio come quello che è valido. Quindi quando oggi abbiamo qui per esempio un calice per questo lato, un calice per quell'altro lato, ma è sempre un calice che viene dato. Il Signore prese il pane, lo spezzò, prima l'ha benedetto e poi l'ha spezzato, e poi prese il calice, l'ha benedetto e l'ha dato ad altri e disse: bevete tutti da questo calice. Noi, fratelli e sorelle, insieme portiamo la responsabilità, il popolo di Dio in questo tempo, la chiara e vera parola di Dio sulla divinità, sul battesimo, sulla Santa Cena, su ogni insegnamento della Bibbia, deve essere fatto tutto in modo e annunziato in modo biblico. Non ha senso di dire: io parlo della Bibbia, se quello che viene predicato non è scritto nella Bibbia. Questo non va così. Biblico può essere soltanto quello che è nella Bibbia. O lo vedo questo io in modo strano? No, naturalmente, non posso dire che una cosa è biblica se non è, si può trovare nella Bibbia. Così non va. E per questo ringraziamo Dio. Noi non ci innalziamo su altri. È un privilegio che noi in questo tempo, dove davvero tutto viene condotto nell'errore, ogni volta il nostro Signore ha ripetuto: non vi lasciate condurre nell'errore da nessuno. È un tempo di seduzione come mai prima nella terra c'è stato. Con Dio, senza Dio, con la Bibbia, senza Bibbia, solo seduzione in tutto il mondo. La Chiesa di Gesù Cristo viene tirata fuori da tutti gli errori, viene chiamata fuori, viene riportata a Dio. L'Evangelo di Gesù Cristo ci diventa potenza di Dio, e per noi la parola è la lampada ai nostri piedi. Oggi ho una richiesta, che noi tutti nelle nostre preghiere diciamo al Signore che la vita che era in te, che era nel tuo sangue, lascia la tua vita venire in me. Dammi tu la tua vita divina. Noi possiamo pregare condotti dallo Spirito di Dio e il Signore ci benedirà. Queste parole della Santa Cena le abbiamo letto tante volte, sono in 1 Corinti 10 e 11, 1 Corinti 10, 16 e 17. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? Comunione. Comunione col sangue di Cristo. La schiera comprata col sangue a comunione con il Signore e comunione fra di loro. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Versetto 17. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Il corpo del Signore è formato da molti membri e Cristo, Lui stesso, è il capo del corpo, il capo della Chiesa. E poi nel capitolo 11:23, d'altronde, perché ho ricevuto dal Signore così come ve l'ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e fece la preghiera, spezzò il pane e disse: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. E poi l'ammonimento: perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Quindi non uno provi l'altro, ma ognuno esamini se stesso, e se trovi qualcosa portalo sotto il sangue, sottomettiti a Golgota, come abbiamo cantato tante volte, Golgota meraviglioso. Ma per favore credete con tutto il cuore all'opera compiuta alla croce del Golgota. Credete con tutto il cuore a quello che il nostro Signore disse. È compiuto. Credete con tutto il cuore, il sangue dell'agnello è stato sparso e il nostro Signore Redentore, come sommo sacerdote, è entrato nel tabernacolo celeste con il proprio sangue per metterlo nel trono di grazia. Inaccusabili, intoccabili, redenti per mezzo del sangue dell'agnello, abbiamo piena redenzione, pieno perdono, un pieno evangelo, salvezza completa ci ha dato Dio per grazia. E in questa convinzione, in questa fede, oggi vogliamo celebrare la Santa Cena col Signore. Non pensiamo come perdonerà e perdonerà. Lui ha perdonato. Noi siamo riconciliati con Dio. Lo dico ancora una volta. La lettera accusatrice è stata strappata, il sangue dell'agnello è stato sparso. Ringraziamo il Signore per il perdono, per la redenzione, per la grazia che ci ha dato, per la riconciliazione, per tutto quello che Dio in Gesù Cristo per grazia ci ha dato. E voi vedrete che la parola di Dio, l'Evangelo, ci diventerà potenza di Dio e che oggi la Santa Cena diventerà una benedizione particolare. Prendete oggi la Santa Cena in piena fede, credendo nella piena redenzione, nel pieno perdono completo, e per grazia possiamo vivere. questo a lui l'Iddio Onnipotente si è ringraziato per la sua parola, per la redenzione compiuta, per la grazia, per ogni rivelazione della sua parola e della sua volontà. A lui si è ringraziato per questa serata, tutti quelli che non hanno vissuto ancora la grazia di Dio. Pregheremo per voi e io chiedo adesso ai fratelli nel frattempo di venire avanti e noi ci alziamo noi tutti e cantiamo il coro così come sono, così deve essere e poi insieme pregheremo. Inchiniamo i nostri capi, siamo, apriamo il cuore davanti al Signore, guardiamo verso Dio, guardiamo la croce del Golgota. Lasciatemi domandare se ci sono alcuni nel nostro mezzo che vogliono delle preghiere, che non hanno ancora la certezza che la loro colpa è stata perdonata e che i loro peccati sono stati coperti e che volete partecipare alla cena e voi siete pronti a consacrare la vostra vita a Dio e in obbedienza di fede a seguirlo. Che nessuno guardi qui e lì, e io vi chiedo che non fotografate, e vi chiedo che non lo fate. Chi vuole alzare la mano? Abbiamo alcuni. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Lì qualcuno alza tutte e due le mani. Dio vi benedica. Dappertutto le mani sono alzate. Dio vi benedica, preghiamo. Amato Signore, Tu ancora oggi dici, venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, io vi voglio perdonare, voglio darvi riposo alle vostre anime. Amato Signore, noi crediamo quello che è scritto, chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Amato Signore Gesù, noi invochiamo il nome del Signore, ti chiediamo, Signore Gesù, perdonaci, facci grazia, salva e perdona e benedici. Benedicici, o Signore, noi tutti che oggi in questo luogo siamo partecipi a questa cena, uniscici interiormente con Te l'uno con l'altro e che tutti quelli che hanno ricevuto perdono possano perdonare tutti quelli che sono colpevoli verso gli altri, ogni uomo la sua moglie, ogni moglie il suo marito, ognuno che perdoni l'altro e che così davanti al tuo volto possiamo venire e che tu insieme ci puoi benedire. Amato Signore, io lo credo. Noi lo crediamo noi tutti e ti ringraziamo per questo. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amato Signore, ti amiamo con l'amore che tu hai avuto per noi. Tu ci hai amato per primo affinché noi possiamo amarti, e tu dici: se voi mi amate, allora osservate i miei comandamenti, la mia parola, fede, speranza e amore. Questi tre, e l'amore è il più grande, e l'amore rimane. Dio, tu sei amore. Tu ti sei rivelato a noi in Gesù Cristo, il tuo amore è stato manifestato. Ti ringraziamo di cuore per questo. Ti ringraziamo, Signore nostro Dio, tu Dio del Nuovo e del Vecchio Testamento, tu Dio di eternità in eternità, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Tu sei il nostro Dio, tu sei il nostro Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che tu ci hai rivelato, il tuo regno venga nel nostro mezzo, all'ode del tuo nome, la tua volontà sia fatta. Sì, ringraziato e lodato, Signore. Ti ringrazio per questa sera. Tu hai fatto il giorno e la sera. Sì, lodato adesso in eternità. Alleluia. Amen.